considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Iniziamo un'altra settimana che vi ricordo sarà caratterizzata anche dalla presenza di Radio Popolare a Book City, l'iniziativa che insomma la radio segue da quando è nata. Quindi anche Considera l'armadillo trasmetterà da lì venerdì pomeriggio. E vi ricordo anche che insomma sono stata invitata a presentare il libro di Massimo Vacchetta, Raccontami qualcosa di bello, e lo farò domenica mattina al Museo di Storia Naturale di Milano alle 11. Ma 331 62 14 013 il numero per comunicare con la trasmissione, sia con Telegram che con SMS, e diretta @popolarenetwork.it per quel che riguarda le mail. Poi come sempre vi ricordo la pagina Facebook Considera l'armadillo, perché ci trovate un sacco di cose, anche più di quelle che dico in trasmissione. Oh, ma l'ho fatto aspettare già molto il nostro ospite, che sono felicissima di avere con noi, e do il benvenuto a Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Buongiorno Danilo.
Buon pomeriggio Cecilia e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
E grazie per essere con noi, e ti faccio anche gli auguri di compleanno, leggermente in ritardo perché se non dico male era il 13 il compleanno della LIPU, ma insomma meglio tardi che mai.
Assolutamente, li prendo con molto piacere, 56 anni e insomma lasciamelo dire, lunga vita alla LIPU e a tutti i difensori della natura e dell'ambiente.
Senti Danilo, noi come ogni tanto accade abbiamo insomma tante cose di cui parlare, ma io in qualche modo ti ho invitato oggi perché insomma le conclusioni del COP26 riguardano tutto il mondo ambientalista e non solo, in realtà dovrebbe riguardare tutto il mondo a prescindere.
Certo.
Ecco. E quindi insomma mi piaceva il tuo sguardo su quello che è accaduto, le tue valutazioni, insomma naturalmente il documento è un documento complesso che è stato poi alla fine stilato ieri, quindi insomma c'è stato anche poco tempo magari per fare tutte le osservazioni del caso, però insomma che ne dici tu di quello che è successo e che ne è uscito fuori?
Sì, alcuni giudizi ormai anche abbastanza approfonditi li possiamo già dare. Possiamo dire che non è stato né un fallimento né un successo. Ecco, quantomeno non è stato un successo per chi aveva aspettative alte o troppo alte, eccessivamente alte rispetto a quello che invece dovevamo effettivamente attenderci. E dico questo pur considerando che la COP di Glasgow, questa COP26, era una COP veramente speciale per tante ragioni, cioè rivestiva un'importanza particolare per tante ragioni, sia di carattere come dire sociale, politico, cioè tutta la spinta dei movimenti giovanili, delle organizzazioni, della scienza, sia per la sensazione concreta e corretta di emergenza percepita ormai globalmente, e sia per un fatto tecnico, cioè che a Glasgow si sarebbe dovuto rendicontare quanto deciso a Parigi nel 2015 per un meccanismo di 5 anni che le COP si danno, quindi era una COP speciale, particolare, dalla quale usciamo appunto in questo modo, con alcuni successi parziali, alcuni insuccessi, quindi un po' di delusione e un po' di soddisfazione, che probabilmente è quanto realisticamente c'era da attendere.
Da aspettarsi. Senti, sì. Danilo Selvaggi, allora citiamo due o tre cose, insomma qualcosa, sì, di concreto. Ad esempio, qual è secondo te la più grossa positività che è uscita fuori, se ce n'è una?
Beh, probabilmente l'accordo sulle foreste, che è stato uno dei primi momenti decisionali del vertice di Glasgow. È un accordo che ha degli aspetti positivi, soprattutto sotto il profilo economico, perché mette a disposizione molti miliardi di risorse pubbliche e metterà a disposizione molti miliardi, forse anche di più, sotto il profilo delle risorse private, e questo aspetto economico per un tema come quello delle foreste è molto importante, perché le foreste sono un grande valore naturale, sono capitale naturale, sono risposta naturale ai cambiamenti climatici e sono ovviamente biodiversità e così via, ma sono anche risorse, per molti paesi sono sfruttati come legno, come risorsa, quindi soldi a disposizione significano riuscire a bilanciare le perdite che appunto si determinano nel momento in cui tu quella risorsa non la utilizzi più come tale. Quindi questo è un aspetto importante. È importante anche il fatto che moltissimi paesi, più della volta precedente, hanno sottoscritto questo accordo sulle foreste. Altra cosa importante è rimasto l'impegno dell'1,5 gradi, il famoso.
Sì, però Danilo, ti interrompo in un secondo. Questa questione sulle foreste, scusa, ce l'hai in soldoni, che cosa vuol dire? Perché non si parla di stop sotto dovrebbe esserci lo stop alla deforestazione, ma noi sappiamo che forse su quello non si riesce a intervenire veramente, o mi
questo
sbaglio?
Questo è uno dei temi che certamente avrà bisogno di approfondimento, perché deforestazione può voler dire almeno due cose: lo stop al taglio delle foreste, soprattutto le grandi foreste primarie, le grandi foreste pluviali, che sono il cuore, lo scrigno della biodiversità e la grande risposta appunto naturale ai cambiamenti climatici, oppure può voler dire ancora taglio delle foreste e compensazione con riforestazione. Sì. Le cose occorrono, diciamo, entrambe. Noi dobbiamo salvaguardare le foreste e dobbiamo riforestare senza appunto intervenire, ovvero riducendo fino a scomparsa gli interventi di taglio delle grandi foreste. Questo è uno dei temi che andrà approfondito, insieme però all'aspetto purtroppo critico dell'accordo sulla deforestazione, e cioè il mancato appoggio all'accordo dell'Indonesia, sì, il cui peso è un peso, come sappiamo, veramente rilevante, perché le foreste indonesiane sono, diciamo, appunto uno dei polmoni, delle cose più straordinarie che il pianeta ha, e l'Indonesia ha detto chiaramente noi non ci stiamo, non ce lo possiamo permettere, anzi, e questo sarebbe un tema molto bello, interessante da sviluppare, il primo ministro ha dato l'annuncio dell'adesione dell'Indonesia all'accordo, il ministro dell'ambiente ha detto di no, e qui entrano in gioco dei meccanismi interni di governance, sì, di politica, che sono molto complicati e ci danno l'idea appunto di quanto siano materie difficili. Ecco, foreste sì e no, luci abbastanza ma anche ombre.
Ricordiamo, scusa se mi inserisco, che ad esempio nelle foreste vergini indonesiane vive l'orango, che sappiamo essere veramente agli sgoccioli dal punto di vista conservazionistico, proprio perché
sicuramente è così, vale per moltissime, cioè, certo, altre specie, e se posso permettermi, come dire, pro domo nostra, anche per molte specie di uccelli,
certo,
lì siamo veramente in una sorta di paradiso, se mi lasciate passare il termine, quasi primordiale per bellezza, importanza, ricchezza, e intervenire lì fa male al clima, alla, come dire, captazione naturale, ma fa male moltissimo anche alla natura del pianeta.
Certo, ecco questo, scusami, ma così facciamo capire la complessità, insomma, anche delle questioni che sono state affrontate. E ti avevo interrotto quando tu parlavi, a proposito di cose positive, della questione del grado e mezzo.
Sì, questa dichiarazione, questo obiettivo è rimasto, non era scontato, cioè il mondo si è dato l'obiettivo di contenere nei prossimi decenni l'aumento della temperatura, delle temperature, diciamo, terrestri entro il grado virgola 5. Il rischio era che si andasse oltre, si andasse a 2 gradi, se non addirittura oltre, e questo impegno è stato confermato. Questo non significa che noi riusciremo a farlo, ma significa che se non avessimo confermato quell'obiettivo già ci avremmo rinunciato in partenza. Certo. Quindi questo è certamente un altro aspetto positivo, come è positivo per esempio l'accordo su una sulla riduzione del metano, a cui sottoscrizione hanno aderito oltre 100 paesi, quindi un buon numero. Non hanno aderito alcuni dei grandi come la Russia e la Cina, però sono numeri importanti anche quelli sulla riduzione del metano. Poi direi la grande attenzione mediatica, che ha il suo peso, e quindi un certo trasporto che diventa non soltanto più delle organizzazioni ambientaliste, ma del mondo intero. Poi però ci sono molti aspetti negativi, molti momenti di delusione, in alcuni casi anche di fortissima delusione, tra cui il tema grave del carbone.
Sì.
Ecco lì quella parolina sostituita, perché cosa spieghiamo, che cosa è successo? È successo che l'obiettivo di eliminazione, per quanto progressiva, dell'utilizzo del carbone, che ha la formula linguistica in inglese di phase out, cioè uscire dall'era del carbone, è stato all'ultimo momento, nella drammatica ultima giornata, ultima nottata di Glasgow, trasformato in phase down, cioè una riduzione.
Sì.
Peraltro progressiva, quindi le condizioni sono due: non solo non eliminazione ma riduzione, e progressiva e nemmeno immediata. Questo è stato, diciamo, il gioco politico dell'India, soprattutto sostenuta dalla Cina e sostenuta dagli altri paesi, che Sudafrica, Australia, che hanno diciamo molto interesse nel carbone, e lì si è preferito non far saltare tutto, non far saltare l'accordo, accettando questa che però è un colpo, questo che è un colpo molto 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 duro. Questo,
certo,
credo che sia l'aspetto probabilmente più negativo in assoluto. Poi però noi della LIPU, noi di BirdLife, ce ne abbiamo altri due di aspetti che forse, diciamo, non ci soddisfano.
Sì.
Anzi, togliere il forte,
sì,
forse che non ci soddisfano.
Sì, dici lì.
Uno è certamente il ruolo un po' debole giocato dall'Europa. L'Unione Europea non è riuscita questa volta a incidere, sicuramente non è riuscita a incidere come avrebbe voluto, è stata scavalcata a destra e a sinistra dai grandi poteri internazionali, e questo è un aspetto, diciamo, certamente che fa riflettere, viste le ottime intenzioni che l'Unione Europea, almeno sulla carta,
sì,
e anche con alcune scelte, aveva assunto negli ultimi tempi. E poi c'è la questione della natura. La questione delle cosiddette soluzioni a base di natura, perché i cambiamenti climatici si possono e si devono combattere con la tecnologia, una tecnologia migliore, si devono combattere con scelte di vita assolutamente diverse, perché questi ritmi di consumo non sono più possibili, ma si devono e si possono combattere con la natura, con gli alberi, con le foreste, con le zone umide, cioè con un modo diverso di trattare la natura del pianeta, che invece è rimasto molto ai margini del vertice di Glasgow, più citato che in passato, ma ancora non abbastanza. E questa è per noi, diciamo, una delusione, un motivo per non arrenderci e insistere ulteriormente nel prossimo futuro.
E del resto, Danilo Selvaggi, ad esempio, un altro aspetto che almeno, insomma, alcune associazioni sottolineano, e secondo me anche a ragione, è ad esempio in relazione alla questione degli allevamenti intensivi e della questione dell'alimentazione, no? Delle scelte alimentari che hanno un'incidenza sia sul clima che, insomma, sull'inquinamento. Quindi anche questo viene come dire, indicato come aspetto negativo, non è riuscito a entrare a pieno titolo nel dibattito.
Infatti lo citavo come secondo punto, cioè la tecnologia è uno dei grandi strumenti per lottare contro il cambiamento climatico, le soluzioni a base di natura sono un altro e gli stili di vita sono, diciamo, un appuntamento che non è più né rimandabile né eludibile, perché i consumi eccessivi, diciamo la disattenzione sugli sprechi e sull'inefficienza e situazioni come quelle degli allevamenti intensivi che francamente sono oramai impensabili, sì. Cioè è impensabile che noi gestiamo il territorio, trattiamo gli animali in quel modo e immettiamo questa enormità di esternalizzazioni negative, come si dice, quindi di inquinamento, di CO2 attraverso il tema appunto degli allevamenti intensivi. Dopodiché cambiare questo mondo è complicato, quindi qui noi ce lo dobbiamo anche dire, perché chi si aspettava che da Glasgow diciamo si voltasse pagina e il lupo giacesse con l'agnello sbagliato i calcoli, sì. Ma noi non possiamo che cambiare strada, e questo è altrettanto, come dire, scolpito nella pietra della difficoltà di agire. Gli allevamenti intensivi sono certamente uno degli appuntamenti più importanti in questo senso.
Senti Danilo Selvaggi, del resto, insomma, noi lo sappiamo, è inutile che facciamo finta di niente, il problema è quello che la parte ricca del mondo ha fatto e strafatto quel che voleva, ha sprecato, si è concessa di tutto e di più, la parte povera del mondo che si sta arricchendo, diciamo così, io naturalmente vado in modo schematico, ma per capirci, no? Non ha voglia, dice, beh, insomma, voi avete fatto il cavolo che avete voluto, adesso chiedete a noi di fare i sacrifici ancora una volta, no? È un po' questo il tema, ahimè, di fondo di questa faccenda. Però Danilo Selvaggi, tu dicevi giustamente, l'Europa è stata, come dire, non dico messo nell'angolo, ma comunque ha avuto meno rilievo di quanto si sperasse, ma secondo te questo vorrà dire che l'Europa farà dei passi indietro, oppure secondo te comunque c'è la speranza che continui a fare una politica un po' più illuminata?
No, non farà passi indietro l'Europa, e anzi questa battuta d'arresto spingerà a fare dei passi avanti. Le ragioni per cui il ruolo, diciamo, di Timmermans, Frans Timmermans, è stato un po' non solo l'interfaccia, ma anche Timmermans che ha rappresentato l'Europa al vertice, è una figura anche proprio personalisticamente molto importante, una persona molto capace che crede anche in tante di queste battaglie. Io penso che creda sinceramente in queste battaglie, però le difficoltà che l'Unione Europea ha incontrato sono certamente di natura geopolitica, perché sono accadute delle cose diciamo forse anche più grandi di quelle che si immaginava, per esempio il riavvicinamento degli Stati Uniti alla Cina, e quindi questa sorta di accordo diretto tra Xi Jinping e Biden, che quindi ha scavalcato un ruolo di mediazione fino ad oggi giocato dall'Unione Europea. Ci sono anche un po' di difficoltà della gestione interna. Ricordiamo che l'Europa a 27 è un'unica voce che sta in questi vertici, però tenere insieme nella sintesi in questo momento storico, che anche dal punto di vista sociale e politico non è facile, anche questo ha rappresentato un po' di difficoltà. E poi io penso, noi pensiamo, ecco, proprio per quello che diceva lei, Cecilia, che l'Europa deve essere ancora più coraggiosa, quindi non un passo indietro, ma un passo avanti, anche a costo di scelte unilaterali, di grandi esempi da dare, cioè noi intanto lo facciamo, voi veniteci dietro, noi intanto lo facciamo. Questo deve fare l'Europa e dobbiamo aiutare l'Europa a farlo.
Eh sì, non bisogna mollare, anzi bisogna proprio, come dire, cogliere l'occasione per ribadire ancora più forte, no? Insomma, alcune volontà che sono volontà politiche, ma che hanno dietro, insomma, il pensiero e l'energia di tante persone.
Posso aggiungere su questo, Cecilia?
Certo.
Ho ancora 20 secondi.
Sì, sì, guarda, abbiamo ancora 2 o 3 minuti.
Benissimo, c'è un elemento secondo me di costume che però ha forse anche un suo significato politico. Noi arriviamo alla COP26, la COP26 si chiama 26 perché è la 26esima conferenza delle parti della Convenzione sul clima, arriviamo a Glasgow. La prima delle conferenze fu non a Kyoto, si pensa erroneamente che fu a Kyoto fu la terza, ma fu a Berlino nel 1995. Quella conferenza fu presieduta da una giovane Angela Merkel,
sì,
che era la ministra dell'ambiente della Germania. Oggi sostanzialmente con il G20 Angela Merkel esce di scena e quindi si chiude in un certo senso veramente un'epoca, con le sue cose positive, ma anche di negoziati fatti bene, ma anche, diciamo, di una politica che forse è superata. Ecco, secondo me questo aspetto, la chiusura di questa lunga stagione anche positiva, ci suggerisce che l'Europa ne deve aprire un'altra sulla falsa riga, ma più coraggiosa, più esposta sentimentalmente, più desiderosa veramente di avere una leadership nel cambiamento positivo del mondo, e lo può fare.
E del resto, Danilo Selvaggi, proprio questo tuo ragionamento mi porta a dire che, appunto, finché come dire, tutte le questioni legate all'ambiente, alla natura e via di, insomma, tutto questo enorme quantitativo di cose legate al pianeta non saranno recepite come davvero lotta anche alla disuguaglianza economica, sì, lotta a una giustizia sociale, eccetera, eccetera, insomma, non si andrà molto avanti. E io, non, come dire, che amo Greta Thunberg come simbolo e non solo, insomma, e il suo bla 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 è stato, come dire, la sintesi di un pensiero secondo me molto efficace, come sintesi dico, dobbiamo dire che, insomma, non dobbiamo perdere la speranza, ma anzi dobbiamo insistere a far capire quanto questi temi siano veramente non un orpello, ecco, perché molto spesso io ho l'impressione che la questione ambiente venga vissuta come, ah sì, c'è anche quello, no, prima c'è il lavoro, la salute, eccetera, e non si capisce che c'è un collegamento ormai palese tra tutto ciò.
Certamente c'è un collegamento palese quando si usano termini come olistico, come complesso, ecco, questo è uno dei casi di concreta dimostrazione che è tutto connesso, non per usare retorica, ma per dire una cosa, diciamo, veramente concreta. E non bisogna arrendersi, e se posso dire, la questione è proprio la difficoltà dell'impresa, la centralità del tema ambiente, ma la difficoltà dell'impresa, perché si tratta di smontare un mondo che per decenni e direi per secoli ha funzionato in un certo modo, con un'idea di potere, di sopraffazione, di dominio dell'umano sul non umano. Tutto questo è diventata infrastruttura, economia, politica, linguaggi. Smontare questa cosa è molto complicato, ma noi abbiamo tutta l'intelligenza, i valori, la capacità e anche le ragioni per poterlo fare, e la cosa conviene a chiunque, non soltanto alle, come dire, agli stati poveri, agli stati più indietro o alla natura non umana, conviene a tutti. Questa è la grande cosa, che il giusto e l'utile ormai sono vicinissimi e quasi combaciano.
Manuel, un nostro ascoltatore, non è d'accordo con alcune cose, nel senso che dice che la COP26 è ennesima delusione, un accordo è sostanzialmente molto molto critico, ma mi pare che tu non è che lo fossi di meno, ma è semplicemente, appunto, stavamo cercando di guardare nel complesso quali sono i discorsi, e secondo me, insomma, qui è un problema culturale politico che ha davanti tanta strada da fare ancora.
Certo.
Allora, io come sempre ringrazio enormemente Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU, che ha appena festeggiato i suoi 56 anni, quindi ti saluto, Danilo, ringraziandoti ancora una volta e rinnovando i grandi auguri a te e alla vostra splendida associazione.
Grazie mille Cecilia, un saluto a tutte e tutti, un abbraccio.
Ciao Danilo.
Ciao.
Insomma, era cercare di fare un po' un quadro riassuntivo, ma insomma nel futuro continueremo a tornarci su questa cosa. In ogni caso, io vi devo lasciare perché è finito il nostro tempo. Volevo mandarvi un'intervista fatta sul pinguino, quel povero pinguino ritrovato da solo in Nuova Zelanda. Lo faremo domani, nei prossimi giorni, perché è una storia che è collegata a tutto il ragionamento che stavamo facendo. In ogni caso, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricordo solo armadillo@radiopopolare.it e la pagina Facebook Considera l'Armadillo. A domani alle 16, ciao a tutti.